Ciao ciao a tutti voi che siete all'ascolto di Benessere Psicofisico sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. La replica di questa trasmissione ci sarà oggi stesso alle ore 17.05, sempre sulle onde della nostra radio. Sono Rosangela Busnelli e in regia Franco Pacini. Questa mattina vi parlerò del segreto della longevità. Un segreto che, come sostiene la scienza, è scritto nel verde, ma lo sappiamo benissimo, dipende in gran parte anche da noi. E vedremo insieme il perché. Poi, nella seconda parte di questa trasmissione, dirò dei nostri amici a quattro zampe. Allora, iniziamo così. A chi non piacerebbe aggiungere 5, 6, 7 anni alla propria vita? È esattamente quello che succede alla longevità umana quando il nostro corpo e la nostra esistenza sono esposti agli spazi naturali, agli spazi belli, quindi il verde, il mare. A mettere nero su bianco questa idea è una recente ricerca americana. Si tratta del primo studio che è riuscito a calcolare in modo così preciso l'impatto sulla salute di chi vive più a contatto con la natura. Ormai sappiamo che accanto all'età anagrafica esiste anche un'età biologica, quella che realmente rispecchia di quanto il nostro corpo stia invecchiando. Il nostro orologio biologico dipende da tanti fattori. Allora, cosa mangiamo innanzitutto, quanto movimento facciamo, come dormiamo, come respiriamo. Oggi, grazie a questa ricerca, abbiamo scoperto che esiste anche un altro fattore che determina la nostra longevità e influisce ovviamente sul nostro organismo, e cioè quanto verde abbiamo intorno a noi. Ebbene, i ricercatori hanno analizzato l'esposizione su lungo periodo, ovviamente, a spazi verdi e come questa influenzi l'invecchiamento biologico di oltre 900 persone in quattro città degli Stati Uniti. Ebbene, secondo lo studio, il fatto di vivere più a contatto con la natura veramente effetti molecolari e biologici possono essere rintracciati nel nostro sangue. Pensate un po', la natura, in poche parole, ti entra sotto la pelle, entra dentro di te. Così hanno dichiarato gli scienziati ed è ovviamente una bella notizia. La natura come medicina contro l'invecchiamento, quindi uno scudo contro lo scorrere del tempo. Ci fermiamo con una canzone.
Tiene sangre gratis, ma
indagare la relazione tra l'esposizione prolungata agli spazi naturali e l'invecchiamento, i ricercatori hanno confrontato quelli che sono i cambiamenti biologici legati all'età dei partecipanti in un periodo lungo più di 20 anni. Quindi, analizzando il DNA del sangue, hanno misurato l'età biologica a livello molecolare, osservando proprio dei piccoli cambiamenti nel funzionamento dei geni coinvolti, ovviamente, nel processo di invecchiamento. L'età biologica, che può accelerare o rallentare a secondo dello stile di vita, può incidere veramente sulla probabilità di sviluppare malattie legate all'età anche importanti. Tuttavia, sottolinea questo studio, non conta solo il nostro stile di vita, ma anche l'ambiente in cui si vive. Insomma, questo studio aggiunge una nuova dimensione alla comprensione dei benefici della natura, spiegando come gli spazi verdi possono modificare proprio l'espressione dei geni e dimostrando come la vita in aree più verdi possa portare a cambiamenti, diciamo, fondamentali nei biomarcatori dell'invecchiamento. E nonostante i risultati promettenti, lo studio lascia comunque, diciamola tutta, alcune domande aperte, come ad esempio come valutare gli spazi verdi, come identificare i principali parchi, come poter entrare, camminare e vivere nei campi, come possiamo creare dei campi da golf, come possiamo cercare di far crescere tanti alberi in una determinata zona. Allora, in ogni caso, guardate, gli esperti suggeriscono che sono necessari ulteriori approfondimenti per capire meglio come le persone possono beneficiare degli spazi verdi e quali altri fattori sociali possono influire. Ma nel frattempo cosa possiamo fare noi? Nel frattempo però diciamo che i risultati dello studio dovrebbero spiegare e spingere le persone a considerare l'ambiente in cui vivono proprio come un elemento essenziale per una vita sana e magari mobilitarsi affinché diciamo le amministrazioni comunali, la politica, insomma tutte queste persone possono cercare di rendere gli ambienti sempre più verdi per arrivare ad essere veramente degli ambienti sani per la salute di ogni singolo individuo. Tra siccità, ondate di calore e inquinamento atmosferico, diciamo che mai come oggi è fondamentale iniziare a considerare gli spazi verdi, quelli che ci sono ovviamente, come una sorta di diciamo infrastruttura sanitaria pubblica, al pari dei sistemi fognari, della raccolta dei rifiuti, insomma di tutte queste belle cose. In ballo, capite benissimo, non c'è solo la nostra vita, ma, come abbiamo visto, la nostra aspettativa di vita. Quindi, concludendo, cerchiamo, nel limite del possibile, nel limite della nostra quotidianità, di allontanarci appena possiamo dalle città, dalle zone super inquinate e cercare di passare perlomeno un po' di tempo a contatto con la natura. Basta camminare nelle campagne intorno alla nostra Saronno, oppure chi ha la possibilità, ecco, recarsi in ambienti ancora più belli quali la montagna, il mare, così da dare una sferzata di vitalità e di diciamo di salute al nostro corpo, che chiaramente non solo fa bene al nostro corpo ma anche alla nostra mente, e quindi diamo veramente una mano forte e solida al nostro benessere psicofisico. Ci fermiamo con una canzone. Para.
ipotesi e di tradimenti, solcherò una voragine e comprerò una cravatta, quella lì sembra sciatta, sembra brutta, mi sta larga. Mi sento come da passe, panettone a Natale coi canditi della nonna. Riesci a non vedere come le luci del tuo quartiere possono spegnere il tuo dolore, tutto un altro sapore. Provo a immaginare, io ti abbracciati sulla curva lunare, ma come questo può finire se facciamo l'amore? Ehi, para pa pa pa, para pa 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 ira, para pa 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 para. Chiamare al chimico degli elementi, sta arrivando la grandine che laverà tutte le menti spente come fosse inviolabile. E metterò un'altra faccia senza che tu lo sappia, non so fingere di amarla. Mi sento come va passa coi regali a Natale, calzettoni della nonna. Riesci a non vedere come le luci del tuo quartiere possono spegnere il tuo dolore, tutto un altro sapore. Provo a immaginare, io ti abbracciati sulla curva lunare, ma come questo può finire se facciamo l'amore? Non mi dire un gioco se non lo faccio dopo, e non mi dire tardi se taci e poi mi guardi ed io rimango con i regali di mia nonna. Provo a immaginare, io ti abbracciati sulla curva lunare, ma come questo può finire se facciamo l'amore?
Sicuramente però la longevità dipende in gran parte anche da noi. Superati i 60 anni, prima o poi c'è da scommetterci, ci si ritrova a pronunciare la fatidica frase: oramai non ho più l'età per... E qui uno ci mette quello che vuole. C'è chi lo dice con rammarico perché avrebbe una gran voglia di fare molte molte cose considerate, diciamo, sconvenienti tra virgolette per gli over 60, come ad esempio andare in discoteca a ballare, vestirsi con colori sgargianti, cantare a squarciavola, non so, al concerto del cantante preferito insieme agli altri fan di 30 anni più giovani. Ma c'è anche chi ci marcia e ricorre alla scusa dell'età avanzata per evitare, ad esempio, di camminare a passo spedito, di fare sport. E allora diciamo che sbagliano gli uni e gli altri, perché da un po' di tempo a questa parte la scienza ci invita a smettere di considerare l'età come un ostacolo oppure come un alibi, a seconda dei punti di vista. Sembra infatti che l'età indicata sui documenti valga solo per calcolare quanti anni sono trascorsi dalla nascita, nulla di più. I veri conti in tasca li fa proprio l'età biologica, il parametro che misura quanto ci siano effettivamente allontanati dalla gioventù in base a determinate condizioni dell'organismo e non al dato anagrafico. Allora, per questo motivo diciamo che l'espressione non ho l'età perde in un certo senso di significato. L'età anagrafica, che è quella a cui si riferisce in questo contesto, infatti, può dirci solo quanto siamo invecchiati, ma non come. L'età biologica, guardate, è un indicatore diverso da quello dell'età anagrafica. Non si basa come quest'ultimo sugli anni trascorsi dalla nascita, ma sul funzionamento del nostro organismo. E così può succedere che una persona di 80 anni, o quasi, abbia un organismo funzionale come una persona di 50 anni e viceversa. E tutto ciò è indipendente dall'aspetto fisico, ossia avere un'età biologica inferiore a quella anagrafica è qualcosa di diverso dal semplice, io dico, sembrare più giovani. Anche se abbiamo un aspetto esteriore, diciamo, giovanile, guardate, non significa avere un'età biologica inferiore a quella anagrafica, assolutamente no. Le due cose possono andare di pari passo, certo, ma non necessariamente. Ovvio che chi ha l'aspetto più giovanile dovrebbe in un certo senso avere un'età biologica inferiore a quella anagrafica, ma non è sempre così. I parametri in base ai quali si calcola l'età biologica sono altri. E ci fermiamo con una canzone e poi li diciamo subito.
Confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù, tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way. Schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Udini che toglie le catene. Solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo che dura un momento. Aspettando primavera, un Platone, un Botticelli, Dumbledore, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così, il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme.
Quindi stavamo dicendo che per calcolare l'età biologica bisogna tenere presente allora, diverse cose, tra cui la funzionalità degli organi del nostro corpo, come ad esempio fegato, reni, cuore, intestino, e poi le condizioni delle cellule del sangue. E fra l'altro non dimentichiamo assolutamente il nostro stile di vita, che può influenzare la funzione del DNA in senso positivo o negativo. Possiamo dire che le ricerche ultimissime hanno dimostrato che l'età biologica è correlata proprio alla longevità. Chi ha un'età biologica inferiore a quella anagrafica ha meno probabilità di ammalarsi e quindi di morire prematuramente. Quindi conoscere l'età biologica è importante, anche perché, a differenza di quella anagrafica, può essere modificabile. E quindi, se è possibile ringiovanire o perlomeno rallentare quello che è l'invecchiamento abbassando l'età biologica, che cosa possiamo fare? Allora, si possono, diciamo così, portare indietro le lancette dell'orologio biologico intervenendo assolutamente sullo stile di vita. Un'alimentazione salutare, come ad esempio la dieta mediterranea, e poi ancora l'attività fisica regolare, quindi camminare spesso a passo sostenuto, diverse volte alla settimana. Una vita sedentaria priva di stress, certamente questo è un po' impossibile in un certo senso al giorno d'oggi, nella nostra società, nella nostra quotidianità, ma comunque insomma bisogna cercare perlomeno di rallentare, di modificare un pochino quello che è lo stress. Ebbene, tutti questi sono fattori che possono abbassare l'età biologica. Quindi possiamo dire che la nostra salute e il nostro modo di invecchiare dipendono non solo dalla componente genetica, ma anche da quella epigenetica, che significa appunto quella legata allo stile di vita. Uno stile di vita salutare può modificare la funzione del DNA, ovviamente in senso positivo. Chi ha avuto in dotazione con la nascita poi di geni sfavorevoli che predispongono a determinate malattie può cercare di controbilanciare quella che è la cattiva sorte, adottando delle buone abitudini alimentari, praticando regolarmente un'attività fisica e poi diciamo rinunciare completamente al fumo, all'alcol, allontanando, lo ripeto, lo stress, cercando di mantenere un peso forma e poi sottoporsi anche magari a determinati controlli medici in modo da stare sempre in guardia, proprio per cercare di allontanare il più possibile quella che è l'ereditarietà. Possiamo dire ancora che i benefici della dieta mediterranea, ad esempio, basata, come ormai tutti sanno, su cereali preferibilmente integrali, basati su frutta, verdura, diciamo a un basso consumo di prodotti alimentari, animali, alimenti di produzione agricola e non quelli industriali, insomma, se è possibile, sono diciamo dei benefici che potrebbero proprio dare una mano alla nostra salute. E allora, perché non cominciare a cambiare le abitudini a tavola, ad esempio? Questo non è difficile, basta avere un po' di buona volontà quando si va a fare la spesa al supermercato. Io lo dico sempre, facciamo molta attenzione alle etichette, quindi non guardiamo solamente la data di scadenza, perché questa è indispensabile, ci mancherebbe, perché purtroppo a volte capita nei supermercati di trovare anche dei prodotti già scaduti. E stavo dicendo, leggiamo con attenzione le etichette e cerchiamo insomma di fare una spesa tra virgolette intelligente, nel senso di acquistare cibi senza andare a spendere chissà che cosa, ovviamente, perché poi ognuno deve guardare anche al proprio budget, chiaramente, però insomma cerchiamo di mangiare magari un pochino meno, ma io dico meglio. È tutto di guadagnato. Ci fermiamo con una canzone. Ed ora eccoci alla rubrichetta Gli amici a quattro zampe. Voglio subito sottolineare che la compagnia del nostro cane o del nostro gatto ci aiuta veramente a combattere lo stress derivante dal lavoro, dallo studio e dalla frenesia degli impegni quotidiani. Prendersi cura dei nostri pelosetti, accarezzarli ogni tanto, giocare un po' con loro è davvero un toccasana. Sia che scegliamo un cane o un gatto, otteniamo benefici per la nostra salute fisica e mentale e miglioriamo sicuramente la nostra qualità di vita. Oggi vi dirò i 6 motivi per cui il cane fa bene al nostro benessere psicofisico. Allora, innanzitutto aiuta a socializzare di più. E questo perché? Perché ci dà la possibilità, uscendo da casa, di incontrare e di parlare con altre persone che stanno passeggiando con il loro cane. Poi ancora movimenta la nostra vita, perché dovendo uscire con lui, con lei, insomma, 2-3 volte e in certi casi anche 4 volte, riduce il rischio di malattie come ad esempio il diabete, l'obesità, associate poi alla sedentarietà. Quindi ci dà la possibilità di muoversi e questo sappiamo che fa benissimo. Poi ancora rende più felici. Ricercatori giapponesi e americani hanno dimostrato che la convivenza con un cane aumenta la produzione di ossitocina, che è l'ormone del benessere delle coccole. Addirittura le aumenta del 20% se si sta con il proprio cane almeno un'oretta. Se si sta con lui a giocare con lui oppure semplicemente a passeggiare con lui. Si diventa poi più responsabili e accomodanti, tolleranti in un certo senso verso le altre persone e si vive così più sereni. Poi ancora migliora quella che è la nostra salute fisica perché rallenta i battiti cardiaci e poi ancora abbassa la pressione sanguigna, rallenta la respirazione e poi protegge, come dicono ultime ricerche, da qualche allergia, soprattutto per i bambini. Quindi chi ha i bambini non è che non deve assolutamente prendere un cane, no, anzi, al contrario. Poi, oltre a migliorare la salute fisica, migliora la salute mentale perché combatte l'ansia, perché le carezze che noi diamo al cane riducono il rilascio di cortisolo, rendendoci quindi più tranquilli, più rilassati. Contrasta poi la depressione, perché sa alleviare quella che è la solitudine, soprattutto per le persone non più giovani. Quindi, come vedete, sono 6 motivi molto importanti. Ed ora vi dirò alcuni consigli sulla cura del nostro amico più fedele durante l'inverno, durante la brutta stagione, quando le temperature sono rigide, quindi quando c'è la neve, il ghiaccio, perché possono veramente nuocere alla sua salute. Da noi ancora non abbiamo avuto giornate nevose, non c'è il ghiaccio, però non si sa mai, queste cose è bene saperle, se non per quest'anno, per il resto della nostra vita. Ci fermiamo con un po' una canzone.
Distance strong. are done by you. Some things look better, baby, just passing through.
Sapere che durante l'inverno le zampe e i polpastrelli dei cani sono esposti a condizioni che possono causare secchezza, screpolature e irritazioni. Allora, per proteggerli efficacemente, soprattutto se hanno qualche patologia importante, potete utilizzare apposite scarpette per cani. Sono diciamo delle protezioni realizzate in gomma, oppure ci sono anche in tessuto, in plastica, e aiutano a prevenire danni causati da superfici diciamo ghiacciate, trattate con sale ad esempio, oppure anche terreni accidentati. In alcuni casi, suggeriti chiaramente dal veterinario, è possibile applicare dei balsami protettivi. Esistono, guardate, in commercio dei prodotti specifici che formano proprio una barriera protettiva sui polpastrelli, mantenendoli idratati e prevenendo le screpolature. È comunque buona norma evitare l'esposizione prolungata al freddo estremo, limitando le passeggiate durante le ore diciamo più fredde. È importantissimo poi, quando si torna a casa, pulire sempre le zampe per rimuovere dei residui. Usiamo pure un po' di acqua tiepida e poi asciughiamo le zampette accuratamente, proprio per prevenire irritazioni. E per mantenere il mantello sano, cosa possiamo fare? Ebbene, ricordiamo di spazzolare sempre il nostro cane, soprattutto in inverno. Bisogna farlo regolarmente, in particolare per gli esemplari a pelo lungo, perché aiuta a rimuovere il pelo morto e a prevenire i nodi, favorendo anche la circolazione sanguigna. E poi, per far sì che abbia un peso forma, vediamo di curare l'alimentazione. L'alimentazione è importante, è fondamentale per aiutare il sistema immunitario e per far sì che il vostro cane resista meglio al freddo. Quindi una dieta ricca ed equilibrata mantiene anche il mantello sano e lucido. Se poi il vostro cane trascorre molto tempo all'aperto, potrebbe essere anche necessario aumentare un po' l'apporto calorico, quindi dare un pochino di più da mangiare, un'abbondanza del cibo. E manteniamo inoltre, e questo ricordiamolo sempre, non solo in inverno ma anche in estate, il suo rifugio veramente pulito. Quindi lavate regolarmente le cucce, i tappetini, le coperte dei vostri animali, e questo è essenziale per evitare l'accumulo di batteri, di cattivi odori, anche se in inverno diciamo trascorrono meno ore all'aperto rispetto alle altre stagioni. Usate dei detergenti delicati, preferibilmente privi di profumo. E diciamo ancora, a proposito dei parassiti, ebbene sappiate che purtroppo sia pulci che zecche ci sono anche in inverno. Molti pensano che appunto ci siano solo d'estate, e invece no, purtroppo non è così. Alcuni sopravvivono anche in inverno, soprattutto negli ambienti riscaldati. Quindi è importante continuare a usare i prodotti antiparassitari consigliati dal veterinario e poi insomma noi cerchiamo di controllare regolarmente il pelo e la pelle del cane. Quindi dopo la passeggiata, se lo lasciamo libero nei campi, nei prati, ecco, quando torniamo a casa vediamo di guardare bene le zampe e tutto il pelo. Poi cosa possiamo dire? Che se avete una cuccia da esterno dovete assicurarvi che la struttura sia impermeabile, isolata termicamente, proprio per proteggere il cane dal freddo invernale. È necessaria la presenza di un tetto spiovente, magari per facilitare il deflusso dell'acqua, e un fondo rialzato, praticamente come una piccola palafitta, per evitare infiltrazioni di umidità e poi anche l'ingresso di insetti, diciamo, indesiderati. E se il cane è quasi sempre in casa, che cosa dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare che l'aria secca prodotta dal nostro riscaldamento può influire sul benessere degli animali. Quindi, per prevenire questi disagi, potrebbe essere utile usare un umidificatore per mantenere l'umidità a un livello ottimale. In alternativa, basta mettere un recipiente pieno d'acqua vicino alle fonti di calore della casa, come ad esempio sopra i termosifoni, e così avremo un po' di umidità. Perché sapete benissimo che quando l'acqua si riscalderà, evaporerà nell'aria e quindi aumenterà l'umidità. E nonostante le temperature rigi, ricordatevi sempre di offrire acqua fresca e pulita per evitare disidratazione, perché purtroppo potrebbe peggiorare con il riscaldamento acceso. È una buona abitudine quella di mantenere un'adeguata ventilazione aprendo le finestre quando si ha l'occasione. Quindi, insomma, ogni tanto cerchiamo di arieggiare l'ambiente dove il cane è presente per tante tante ore. Ci fermiamo con una canzone.
Piace il sole e una donna che piange, le rondini e le cattive signore, saltare tra i balconi, aprir le finestre e le ragazze in primavera.
Mi piace il vino, mi piacciono i fiori e gli amanti, però non i signori. Adoro essere amico dei ladri e la chanson.
Non son di qui, non son di là, non ho metà, né mai ne avrò. Felicità è il mio colore d'identità. Non son di qui, non son di là, non ho metà.
Abbandonarmi qui sulla sabbia o in bicicletta a inseguire Manuela, e tutto il tempo per vedere le stelle in mezzo al grano con Maria.
Non son di qui, non son di là, non ho metà, né mai ne avrò. Felicità.
E volevo dirvi ancora una cosetta. Come si calcola l'età dei cani? Allora, quando parliamo di cani è soprattutto la taglia a stabilire l'aspettativa di vita, così dicono gli esperti. In linea generale, maggiori sono le dimensioni, più precocemente viene raggiunta la cosiddetta soglia geriatrica, ovvero la fase dell'anzianità. Un cane grande si considera senior già all'età di 6 anni, purtroppo, mentre uno di taglia media a circa 10 anni. Al contrario, i cani più piccoli tendono ad invecchiare lentamente e a vivere più a lungo. Bisogna quindi sottolineare come, diciamo così, il metodo popolare dei 7 anni, secondo il quale un anno del cane equivale a 7 anni dell'uomo, sia in realtà poco indicativo. E questo lo dicono le ultime statistiche, per cui al di là dell'età del nostro cane dobbiamo sempre pensare a lui, alla sua alimentazione, alle sue passeggiate, alla sua pulizia e diciamo sempre a qualsiasi età, perché lo voglio ripetere per concludere questa mia chiacchierata, che avere un cane veramente aiuta quello che è il benessere psicofisico dell'uomo. Ascoltiamo un'altra canzone.
Sali sul sedile posteriore e indosserò la tua tristezza, come bello sì, quando siamo un po' persi, anche tutto ma sì, perché siamo diversi, ma una come te, mescio dalla testa, nere lacrime. Se ti porto fuori città, cuore, bocca e cani, per trovare un domani, voglio trovare un domani con te.
E a questo punto saluto tutti gli ascoltatori calorosamente e vi do appuntamento a prestissimo. Ciao ciao a tutti da Rosangela. Ciao.